della Genesi. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasterò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne. E non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Dio disse Dio a Noè: questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra.
Allora, questa prima parte del capitolo 9 della Genesi mette in scena l'alleanza tra Dio e l'umanità nuova, che è rappresentata da Noè e dai suoi figli, e con tutto il creato. È un dialogo, anzi, soprattutto sono parole che Dio rivolge a Noè, parole con le quali esprime la decisione ferma e unilaterale, vedremo, che l'intero creato non verrà più distrutto. Nonostante che la creazione, come abbiamo visto ampiamente, non abbia corrisposto alle attese di Dio, alle attese del Creatore, e soprattutto l'uomo non ha corrisposto, ecco, a quello che Dio si aspettava, aveva pensato, ecco, nonostante tutto questo, Dio decide di continuare, ecco, questa storia, la storia con l'umanità e con la sua creazione. Questo testo si può dividere facilmente in due parti. Noi abbiamo letto la seconda. La prima parte sono i primi 7 versetti in cui viene presentata la nuova situazione dell'umanità e appunto del cosmo, del creato. Mentre nella seconda parte, i versetti 18-17, come abbiamo sentito, viene annunciata l'alleanza di Dio attraverso il segno dell'arcobaleno. Tutto il testo è ritmato dall'introduzione delle parole di Dio. Si dice svariate volte: Dio parlò, Dio disse a Noè. E questo determina, diciamo, quattro discorsi di Dio. Il primo è la benedizione di Dio e l'uomo che riconosce la sua sovranità, la sovranità di Dio stesso. Il secondo è l'alleanza, le parole di alleanza sarebbero nei versetti 12 e 16, attraverso il segno dell'alleanza che è l'arcobaleno, e alla fine c'è una, il versetto 17, una formula conclusiva. All'inizio del testo Dio riconosce che ormai il male è presente nel mondo per la scelta dell'uomo. Però nonostante questo Dio fa di nuovo a Noè e all'umanità attraverso di lui la promessa che aveva fatto ai primi uomini, con una benedizione, con un cambiamento però. All'uomo è dato un potere in più, ed è il potere di uccidere. Versetto 1, Dio dice: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. È la stessa cosa che Dio dice ad Adamo, no? Ed Eva nel capitolo 1 della Genesi. Ma Dio qui prende atto che ormai la presenza dell'uomo costituisce un elemento di paura negli altre creature. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere e vi sarà di cibo. Allora, adesso l'uomo ha questo elemento in più, è chiamato, ha ancora la benedizione. La parola di Dio è caratterizzata ancora dalla benedizione, da una promessa di vita e da una promessa di fecondità: moltiplicatevi. Ma ecco, visto il timore, il terrore che l'uomo incute agli animali, Dio, diciamo così, accetta che ormai nella terra, nelle relazioni, si è instaurata la violenza. Quindi rispetto alla situazione della creazione qualcosa è ormai cambiato definitivamente. Dio prende atto che la violenza ormai è presente e non può essere eliminata. E questo lo fa proprio attraverso il dare come cibo all'uomo gli animali, la carne. Ricordate, all'inizio invece Dio aveva dato agli animali le erbe da mangiare e all'uomo aveva dato gli alberi da frutto. E questo avevamo detto che dice due cose: che nessun essere sulla terra avrebbe, secondo il desiderio di Dio, il sogno di Dio, tratto la vita dalla morte di un altro essere, e anche non ci sarebbe stata competizione per il cibo. Ognuno il suo, agli animali le erbe e all'uomo le piante che fanno fiore e fanno frutto. Adesso invece l'uomo per vivere potrà uccidere, e questo cambia tutto. Però Dio mette una limitazione. Dice che non dovranno mangiare, potranno mangiare la carne, ma non potranno mangiare il sangue. Tutto questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio in qualche modo si rassegna al peccato, ma non si rassegna al fatto che il peccato sia ciò che governa il mondo, né accetta l'esistenza, perché ormai l'uomo ha instaurato questo tipo di relazioni e si è reso conto che non era possibile toglierle di mezzo se non togliendo del tutto l'umanità, cosa che Dio non ha voluto fare. Dio non vuole distruggere il peccatore, ma vuole salvare. Quindi l'amore di Dio è più paziente del desiderio e del bisogno di fare giustizia. Allora, Dio è come se dicesse che la violenza che ha portato al diluvio, che ha portato alla divisione tra gli uomini, la morte di Caino, la morte di Abele per mano di Caino e tutta la violenza che è venuta dopo, può essere controllata ma non può essere ormai estirpata. E questo, guardate, a volte noi ci si illude, no? E ci si scandalizza dell'esistenza della violenza. Io spero che non siate illusi che la violenza sia solo negli altri. Io vi dico vi racconto una cosa che qui non ce l'ho scritta ma mi è venuta in mente ora. Io sono rimasta sorpresa di me stessa quando avevo il mio nipote piccino, ecco, io mi sono resa conto che a volte, io non mi ha picchiato ovviamente, però mi veniva la voglia di tirargli un ceffone, ma non per correggere lui, sì, me lo dicevo perché, ma in fondo mi rendevo conto che c'era dentro di me una presenza, una carica di violenza che io non conoscevo, ecco. E lì per lì ci sono male, sono rimasta abbastanza male. Poi mi sono resa conto che in fondo è solo ho solo scoperto la realtà, la verità, ecco, non è niente di a me è capitato, non vi scandalizzate, perché mi interessa anche ascoltare certe cose, perché bisogna un po' capire i giovani, che da ascoltare la canzone che ha vinto Sanremo, no? E in quella canzone c'è un moralismo, no? E c'è una cosa che, cioè, io l'avrei messa all'ultimo posto, no? Al primo, no? Perché dice le vostre guerre, dice, le vostre guerre, dicono, no? Cioè con una pretesa anche, una cosa di essere fuori da questo. La violenza è qualcosa che ci abita tutti. È chiaro, ringraziamo il Signore che ci dà la capacità di dominarla in qualche modo, no? Ma non ci illudiamo, che sia qualcosa che appartiene solo a certe categorie di persone. Anche San Giacomo, la lettera di Giacomo dice che si uccide di più con la lingua, no? Che con la spada, per cui tante volte si può essere violenti con la lingua, anche se non con le mani, diciamo. Per questo, ecco, Dio mette questa limitazione. Noi sappiamo che proprio legato a questo versetto, a questo che dice Dio qui, no? Nel versetto 4, soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue, l'accennavo l'altra volta a Don Mauro, che gli ebrei, come anche i musulmani, non mangiano la carne, deve essere macellata in un certo modo perché non la devono mangiare con con il sangue, e poi dopo distorsioni di questo da parte dei testimoni di Geova, no? Con tutte a volte le polemiche che sono nate. Ma bisogna capire bene che cosa sta dicendo qui Dio, no? La cosa, prima di tutto, non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. L'idea era che il sangue era la vita. Questo era anche intuitivo, perché quando uno veniva ferito, veniva con la spada, con la lancia, perdeva il sangue e moriva. Quindi per loro queste due cose erano legate. Ma c'è qualcosa anche di più profondo, no? Il sangue è il profondo, è l'intimità. E tra l'altro qui quando si dice vita, si usa la parola nefesh, che è la stessa parola che usa la Genesi quando parla della creazione dell'uomo e dice che Dio soffiò un alito di vita in quel pupazzo di terra che aveva fatto e divenne uno spirito vivente, un'anima vivente, un essere vivente, si potrebbe dire. Ecco. Allora, la vita che cos'è? È l'intimo, è il profondo di un essere vivente. Il sangue, in qualche modo, se vogliamo, rappresenta l'altro nella sua individualità. Non mangiare il sangue, quindi, significa non volersi appropriare dell'identità dell'altro. E quindi non mangiare il sangue significa rinunciare a una violenza che vorrebbe distruggere l'altro. Tra l'altro anche questo mangiare è qualcosa che attraverso il quale io fo diventare l'altro me, no? Quindi annullo l'alterità. Quando io mangio qualcosa l'assimilo, no? Tutti si sa che quando si mangia i nutrimenti vanno assimilati, cioè ma devono diventare me, no? E se questo è sacrosanto, è semplice, no? Con i cibi, ecco, nelle relazioni con gli altri, questo invece il Signore ci dice che non è lecito. E questo dice che cosa? Dice la sacralità della vita, perché subito dopo, appunto, Dio si fa lui garante della vita, del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto, ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo, il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto. La vita è sacra, la vita appartiene a Dio, l'uomo non può impadronirsene. Quindi uccidere l'altro, prendendogli la vita, significa attentare a Dio stesso. Per tre volte si usa il verbo domandare conto. Domanda conto dell'uccisione della vita del fratello al fratello. Ovviamente qui ci ritorna in mente tutto quello che si è detto, forse, di Caino, Caino e Abele. Domanderò conto a ognuno della vita del proprio fratello. È interessante perché il versetto 6 è proprio costruito in maniera simmetrica, perfetta. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Questo può darsi fosse una specie di proverbio, no? Ecco, una forma un po', ecco, che si trovava nella, così, nei modi di dire comuni, no? E dice una cosa molto semplice, che la violenza genera altra violenza e che la violenza che noi generiamo come un boomerang ci torna addosso, torna su chi l'ha scatenata. E guardate, è quello che disse Gesù a Pietro nel giardino, nell'orto degli olivi, no? Quelli che prendono la spada, di spada moriranno. Noi l'abbiamo trasformato in un altro appunto proverbio: chi di spada ferisce, di spada perisce, no? Ecco. Matteo 26, 52. Come del resto anche il profeta Osea dice: chi semina vento raccoglie tempesta. Nessun proverbio più adatto a questo momento, Ma è anche questa una formulazione più concisa della legge del taglione, che troviamo nel libro del Levitico e nell'Esodo. Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. Mi sembra che già quando si parlò di Lamech, no, del suo canto sulla vendetta senza limite, ecco, abbiamo parlato un po' della legge del taglione, che ha l'intento di limitare la vendetta, cerca di stabilire una certa giustizia, se vogliamo, perlomeno una equivalenza, ecco, tra il male ricevuto e il male restituito. Pone quindi un limite alla vendetta. Anche se dobbiamo dire ovviamente che la legge del taglione è anche molto imperfetta, perché parla di violenza da opporre a violenza. È interessante perché ci si preoccupa di proteggere la vita come? Uccidendo, togliendo la vita. La legge viene data per limitare e circoscrivere quello che invece diventa il suo strumento di azione. E allora ecco che questo ovviamente diventa inefficace per eliminare o limitare la violenza. Ovviamente è stato un mezzo anche buono, perché ha dato modo di fare un passo avanti che poi ovviamente ha dato anche adito a ulteriore sviluppo, per arrivare appunto a riconoscere la sacralità della vita. Dio stesso è garanzia della vita umana. Non possiamo non pensare a quello appunto che ci ha detto Gesù nel Vangelo, che alla violenza siamo chiamati a rispondere con l'amore al nemico. Non rispondere alla violenza con la violenza, appunto. Non mettere mano alla spada contro chi ci viene contro. Il Il secondo discorso di Dio consiste appunto nella promessa che non vi sarà un'altra distruzione totale, un altro diluvio. Quindi è la proposta di una alleanza, alleanza che viene segnata da un, appunto, un segno, viene identificata da un segno che è l'arcobaleno. Probabilmente succede spesso questo nei testi antichi e anche nella Bibbia, che si dà una spiegazione ad alcune realtà, ad alcune cose, cercando appunto di spiegare l'origine di qualcosa che si osserva. Ecco, hanno visto questa cosa così meravigliosa come è l'arcobaleno e l'hanno, che appare dopo fulmini, piogge, tempeste, ecco, e allora l'hanno interpretato come questo segno, no? Ecco. Però che è una bella visione anche poetica, della presenza di Dio nella natura e nella vita dell'uomo. È interessante, già dopo lo rivedremo, ma intanto questo lo mettiamolo subito perché è importante, che l'arcobaleno non è segno per l'uomo, ma è segno per Dio. Dio mette l'arcobaleno per ricordarsi lui della sua alleanza con l'uomo, perché il suo sì alla vita dell'uomo, la sua decisione di non causare più catastrofi, sia garantita da questo segno. E questa è, guardate, la prima, allora, diciamo che è la prima vera e propria alleanza che Dio fa con l'umanità. Già la creazione, attraverso appunto il comando di moltiplicarsi e riempire la terra, crescere, era che era motivata dalla benedizione di Dio, era in qualche modo implicitamente un'alleanza tra Dio e l'umanità. Ma questa è la prima volta, ecco, in maniera esplicita, che Dio fa un patto, e lo fa non solo con Noè, dice, versetto 13, ma con ogni carne. Quindi è una alleanza universale. Ogni essere vivente che è uscito dall'arca, dunque l'intera creazione, entra in questa alleanza con Dio. In questi pochi versetti il termine alleanza compare ben 7 volte. Quindi a Dio sta particolarmente a cuore che l'uomo gli sia chiaro che cosa sta succedendo. E che cosa sta succedendo? Che Dio sta prendendo un solenne impegno che non distruggerà mai più il mondo. Non ci sarà più questo, nonostante il peccato dell'uomo, qualsiasi cosa possa fare l'uomo, Dio non vorrà più distruggere. Dio si allora è una, abbiamo detto, un'alleanza universale. L'altra caratteristica è un'alleanza unilaterale. Dio non chiede niente all'uomo, non dice io non distruggerò se, se voi farete, se voi direte. Dio farà dopo tante altre alleanze che sempre l'uomo tradirà, il popolo, l'umanità, ma Dio continuerà sempre ad essere alleato, ad essere sostegno dell'umanità, nel suo sforzo, nei suoi tentativi di uscire dall'infedeltà per costruire l'armonia sulla terra. E questa è un'iniziativa gratuita di Dio. Qui non si parla più della giustizia di Noè. Quando vi ricordate all'inizio del racconto del diluvio si dice che Noè era un uomo giusto, un uomo mondo e che camminava con Dio. Adesso non si dice più questo. È iniziativa gratuita di Dio. Ed è un patto eterno. Questa alleanza è un'alleanza eterna. Anche questo sottolinea l'unilateralità e la gratuità, perché l'umanità, nessun uomo potrà mai essere fedele per sempre, anche perché il per sempre non ci appartiene. Allora, tutto dipende dall'agire di Dio e non da quello dell'uomo. Infatti Dio dice la mia alleanza, nel versetto 12. Io pongo il mio arco sulle nubi, l'alleanza fra me e la terra. E nel versetto 16 si parla di un'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive. Quindi è Dio a volerla, è Lui che la fissa anche, la descrive, la decide. Lui si impegna a rispettarla. E in questi versetti la tradizione ebraica ha scoperto, ha individuato, alcuni precetti, sette precetti fondamentalmente, che loro chiamano la legge di Noè. È interessante perché loro dicono che queste sono leggi, sono precetti che valgono per tutti gli uomini, perché appunto derivano dall'alleanza che Dio ha fatto con tutto il creato. Poi dopo verrà l'alleanza con il popolo. E questi sette precetti sono: rispettare la giustizia, rispettare il pudore, benedire il creatore, onorare il padre e la madre, amare il prossimo, astenersi dalla fornicazione e da ogni impurità, astenersi dall'iniquità. Quindi, ripeto, è un'alleanza con tutta l'umanità. Quindi il messaggio, la salvezza che Dio opera in questo momento è una salvezza per tutti, che deve arrivare a tutti, che poi dopo dovrà arrivare attraverso il popolo che Dio sceglie, attraverso il nuovo popolo di Dio che è la Chiesa. E allora ecco, l'impegno che Dio si prende è quello di non distruggere più la terra, anche se sa che l'uomo continuerà a fare il male. Guardate, questa è la vera, la gratuità, no? Noi si può anche pazientare un pochino e sopportare, però a ogni pazienza c'è un limite. Per Dio non è così. Anche sapendo che l'uomo avrebbe continuato a fare il male, lui decide prende questa sua decisione libera e segno di questa alleanza è l'arcobaleno, simbolo appunto di pace che unisce il cielo alla terra. E questo, come dicevo, è un segno per Dio, non per l'uomo. È Dio che ha bisogno di ricordarsi degli impegni che ha preso. Ci sono tanti significati, tante interpretazioni. La prima che ci viene più naturale, più spontanea, è quella naturale, diciamo, in quanto l'arcobaleno, tutti ne abbiamo fatto esperienza, qui a San Gimignano tra l'altro succede spesso di vedere l'arcobaleno dopo un temporale, quindi l'arcobaleno è quello che appare nel cielo dopo una tempesta. E allora il racconto, gli autori di questo racconto hanno visto nell'arcobaleno il segno tangibile della volontà di Dio di non distruggere il mondo. Ma nelle culture contemporanee, a quando sono stati redatti questi testi, vi ricordo che sono stati redatti all'incirca, cioè nel periodo dopo che Israele era tornato dall'esilio, quindi siamo nel VI-V secolo avanti Cristo. E c'erano anche nelle culture intorno a Israele molte interpretazioni di questo fenomeno che ha sempre meravigliato l'uomo. L'arcobaleno era visto come una specie di ponte tra il cielo e la terra, tra il mondo divino e quello degli uomini. E quindi già a quel tempo era visto un'immagine di pace tra la divinità e l'uomo e l'umanità. Ma c'erano alcune interpretazioni che si spingevano un po' più avanti. La tempesta, i temporali, i fulmini erano visti come scagliati dagli dèi, anche nell'Olimpo greco, no? Zeus è rappresentato con una folgore, con un fulmine in mano. Quindi quando gli dèi sono adirati, mandano sulla terra fulmini, saette, per punire gli uomini. Quando cessa la tempesta, appare l'arcobaleno, perché è l'arco con il quale gli dèi scagliavano i fulmini, che veniva appeso sulle nuvole. Allora è proprio come l'immagine di questo Dio guerriero che depone l'arco, che fa cessare ciò che minaccia l'uomo. Quindi anche Dio è visto come un Dio guerriero che depone l'arco, fa cessare il diluvio e manifesta la sua volontà di pace. Non combatte più l'uomo, si disarma, depone l'arco. Quindi l'arcobaleno si trasforma in un segno della presenza pacifica di Dio nell'universo. Dio quindi, secondo il racconto qui del capitolo 9 della Genesi, adotta questo segno come ricordo dell'alleanza che lui ha voluto. E dice appunto che quando lui vedrà questo segno si ricorderà dell'alleanza, di quello che ha promesso, e non interverrà più per punire l'uomo. già avevamo accennato, no, l'altra volta, che, e la decisione di Dio lo dimostra, che il diluvio non è stata la soluzione alla violenza, non è stata la soluzione al male che l'uomo aveva inserito nella creazione. Le acque distruggono, abbiamo visto, ma non solo. Le acque hanno un ruolo di distruttore, ma hanno anche un ruolo di purificazione e un ruolo di salvezza. Quindi rappresentano le acque del diluvio, allo stesso tempo, la punizione, ma anche l'attenzione verso un mondo nuovo. Avevamo visto come viene descritto il diluvio come una specie di decreazione, e poi dopo Dio che ricrea, che riporta la creazione nella sua originale situazione. E questo ruolo dell'acqua come morte e vita, come distruzione e ricostruzione, avevamo già accennato l'altra volta che lo ritroviamo in altre situazioni della storia della salvezza. Primo tra tutti il passaggio del Mar Rosso. E il racconto del diluvio è proprio costruito seguendo, ecco, il ricordo di quell'evento. Allora, in questa prospettiva di distruzione e di ricostruzione, di morte e di vita, il racconto del diluvio ci dice che Dio non è indifferente alla situazione del mondo. Dio la conosce molto bene, la condizione del mondo, e conosce molto bene, fino in fondo, la fragilità dell'uomo. Ma Dio fa valere sempre, nel suo agire, se vogliamo dirlo così, la logica della misericordia. Dio rinnova sempre la possibilità all'uomo di fare questa esperienza di morte e di vita. L'alleanza dice che il Signore ci dona se stesso, ci dona il suo modo di pensare, il suo modo di vedere le cose. Il Signore vede sempre, in qualsiasi realtà che noi vediamo come distruzione, una possibilità di vita. Una volontà, Lui inserisce sempre una volontà inossidabile di salvezza. Certamente il diluvio per noi ha una funzione pedagogica, ci vuole dare un insegnamento, ci vuol dire che Dio non distruggerà, ma la distruzione è possibile, che in fondo la nostra situazione, il nostro agire, il nostro vivere è orientato più verso la distruzione che verso la costruzione. Ma nello stesso tempo la storia del diluvio ci dice che quel modo di reagire, quel modo di rispondere che è stato di Dio di fronte al male è superato, e anche nel nostro modo di rispondere deve essere superato. Si deve tendere a superare la tendenza alla distruzione. In fondo, questo capitolo, questi versetti, 1:17 del capitolo 9, che vengono aggiunti alla fine del racconto del diluvio, ci dicono che la distruzione non è quello che può salvare l'uomo. Cioè, la prospettiva non è mai quella della punizione. Non è la punizione quello che può salvare. E allora come l'uomo arriverà alla salvezza? Questa distruzione non c'è, ma il male c'è. E la distruzione è conseguenza del male. Allora, dove va a finire questa distruzione? La distruzione non si abbatte più sull'umanità, ma Dio stesso la prenderà su di sé. Questo è il mistero della croce. Dio entra in un mondo dominato dal male, prende su di sé il male del mondo per toglierlo. Quello che dice Giovanni: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E quel toglie significa lo prende e lo porta via. Da questo nasce la salvezza. Allora, ecco perché il diluvio è segno del battesimo, che sì, è purificazione, ma ancora di più il battesimo è un'immersione nell'acqua, dove si annega e quindi si muore. All'origine, nei primi secoli della Chiesa, Gesù stesso fu immerso nel Giordano. Il battesimo è segno della partecipazione alla morte e resurrezione di Cristo. Si scende con lui nell'acqua della morte per risalire alla vita. Quindi l'acqua, come al tempo di Mosè, fa morire e l'acqua fa vivere. Nel Nuovo Testamento chi parla in maniera più, in parte misteriosa e in parte più chiara di questo è Pietro, la prima lettera di Pietro, nel capitolo 3, che presenta Cristo come un nuovo Noè che discende nelle acque della morte e ne esce vincitore, portando dietro con sé una moltitudine, quelli proprio, dice, che aspettavano dal tempo di Mosè, di Noè. E quindi, se il diluvio prefigura il battesimo in questo simbolismo di morte e vita, l'arca è stata sempre interpretata come segno, figura della Chiesa, che galleggia sull'acqua, quindi naviga su un mondo di peccato, ma guida gli uomini alla vita. È quindi la Chiesa, come l'arca, lo strumento della salvezza, che fa passare attraverso la morte e ci guida alla vita. Ma il diluvio ci dice e il battesimo ci dicono una cosa importante, che noi spesso non vogliamo sentire, e si disse anche l'altra volta: la salvezza passa attraverso la distruzione. Quindi questa specie di decreazione è il centro dell'agire storico di Dio in ogni tempo. E la ricreazione, la ricostruzione che Dio fa è la vita che dona ad ognuno di noi nell'esperienza, nel vivere la Pasqua, che è appunto la croce di Cristo, la morte di Cristo, immergersi in quest'acqua della morte per poter tutti insieme passare alla vita eterna, che è la risurrezione.